Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Freddo, è ancora freddo in questo gennaio a colori. C'è chi si può spostare e chi no. Tutti però possiamo ascoltare e farci portare lontano dalle parole. Il sommario. Questa settimana andiamo a Procida, appena scelta come capitale della cultura 2022, poi in Abruzzo, mai abbastanza apprezzato, a Lama dei Peligni, e poi in una villa a Torino. Procida sarà la capitale della cultura italiana nel 2022. Ha vinto una concorrenza molto agguerrita. Si è fatta strada tra L'Aquila e Volterra, tra Ancona e Bari, Cerveteri. Un'isola che a guardarla da Napoli ti sembra di toccarla, più selvaggia di Capri e Ischia, più colorata. Procida, l'isola di Arturo, segnerà la ripartenza. Il sindaco è Dino Ambrosino.
È stata una competizione esaltante perché poi abbiamo visto di città più strutturate, chiaramente più grandi, con un budget economico a disposizione maggiore, però abbiamo visto che comunque eravamo competitivi, quindi prima ancora della designazione abbiamo visto che Procida anche tra gli addetti ai lavori era temuta perché comunque avevamo fatto un buon lavoro, quindi è stato un processo sicuramente esaltante, culminato con questa vittoria che chiaramente ci ha fatto esultare sinceramente.
Che cosa state preparando per questo anno della cultura 2022?
Innanzitutto si tratta di una serie di eventi che noi abbiamo previsto sul territorio a partire dal mese di gennaio per tutto l'anno, soprattutto nei mesi di cosiddetta di bassa stagione, ma comunque con eventi che prevedono il coinvolgimento non solo del territorio nostro, ma anche chiaramente del mare che è attorno a Procida, di tutta l'area dei Campi Flegrei, tutti eventi comunque che hanno un comune connotato all'interno di una visione strategica della nostra idea di turismo lento, di turismo che rispetti gli equilibri naturali, ma anche la nostra idea di come la cultura può essere partecipata, i cittadini possono essere protagonisti degli appuntamenti culturali.
Possiamo dare qualche anticipazione in merito agli eventi che proporrete?
Quello che posso anticipare è che saranno eventi di carattere internazionale, alcuni di questi, per esempio il grosso tema dell'inclusione. Noi a Procida abbiamo attivato già da qualche anno un progetto SPRAR di accoglienza dei migranti, quindi una delle linee strategiche dei nostri eventi era quella dell'inclusione e di accoglienza di altre culture, quindi ci saranno degli appuntamenti con artisti di tutto il Mediterraneo e con performance che appunto coinvolgeranno tutte le culture del bacino di riferimento del Mediterraneo. Questa sicuramente sarà uno degli eventi più importanti.
Veniamo alla sua isola, sindaco, perché forse tra le tre che sono nel Golfo di Napoli, Procida è la meno conosciuta.
Da qualche anno a questa parte noi stiamo cercando di lavorare sul cercare di rendere Procida più nota, anche per aumentare le presenze turistiche sull'isola. L'abbiamo fatto soprattutto partendo dagli eventi che abbiamo promosso, alcune trasmissioni anche di carattere nazionale ci hanno dedicato attenzione, quindi nel corso degli anni abbiamo verificato come questo processo ha poi portato sull'isola tante persone in più. A maggior ragione capitale della cultura è il non plus ultra per quanto riguarda queste attività di marketing, e quindi sicuramente Procida acquisterà grande notorietà. Noi per primi Spesso per indicare il nostro comune di provenienza dovevamo indicare le altre due isole come riferimento spaziale. Oggi penso che Procida abbia guadagnato molto in notorietà e quindi questo porterà senz'altro tante persone curiose in più che vorranno venire a visitare il nostro territorio e quindi sicuramente avremo un incremento delle presenze turistiche.
Ce la racconta un po' la sua isola, cosa ha di bello da vedere, da vivere, oltre a girare con il naso all'insù per riempirsi gli occhi?
Procida è un'isola che possiamo definire donna, nel senso che la rotondità delle sue forme, a partire dall'architettura, queste forme addolcite, ricordano un po' una mamma, e anche il colore prevalente, quello del rosa, può essere associato a quello di una mamma e di una donna. Poi, alla fine, è un'isola che è rimasta autentica sotto molti aspetti, proprio perché è densamente abitata anche d'inverno e la comunità vive a prescindere dai flussi turistici, quindi quando si sbarca a Procida si sbarca in una dimensione particolare, a pochi minuti dalla città, dal centro di Napoli, si entra in una dimensione alternativa dove poi si incrociano tanti, tanti vicini. Penso che poi questa esperienza è quella che poi ciascun ospite, il turista, si porta indietro a casa perché è un'esperienza intensa.
Cosa ha di più Procida rispetto alle altre isole, anche magari dal punto di vista dell'offerta turistica?
No, da un punto di vista dell'offerta turistica offre qualcosa in meno Procida rispetto alle altre, ma forse è proprio questo il suo valore aggiunto, perché alla fine non è un posto come gli altri che è attrezzato per poter recepire a 360 gradi tutte le esigenze dei turisti. È un luogo dell'anima, è un luogo comunque autentico anche con i suoi difetti, con le sue mancanze. Noi non dobbiamo organizzare un parco divertimenti, dobbiamo, secondo me, mantenere questo connotato dell'isola di modo tale che poi i visitatori possano continuare ad apprezzare anche questo suo aspetto genuino, autentico.
E se parliamo di cibo, come viziate i viaggiatori?
Procida ha una importante tradizione gastronomica che abbina terra e mare. Poi, da sempre, nel corso della sua storia, comunque a Procida c'è stata questa ambivalenza tra remo e zappa, perché i procidani hanno tratto sostentamento sia dal coltivare il terreno molto fertile, sia dalla pesca o dall'attività di marineria. Quindi i piatti tipici sono quelli che abbinano ingredienti di terra e di mare, che ne so, zucchine, cozze, peperoncini verdi, alici, friarielli e cicarelle, insomma tanti abbinamenti insoliti ma parecchio saporiti, conditi dal vino buono delle nostre parti. L'intera regione Campania è chiaramente rinomata per il vino buono, e alla fine del pranzo il foglio di, che è un liquore speciale, un estratto dalle foglie di limone.
Sindaco, possiamo dire che voi sarete un simbolo di rinascita, visto che tutti speriamo che nel 2022 potremo tornare a muoverci e viaggiare?
Io ho visto che la designazione di Procida ha raccolto l'entusiasmo di tanti che ce l'hanno nel cuore. Ho visto pure sui social il grande entusiasmo che c'è stata per la designazione di Procida, secondo me anche perché quest'isola, che appare così colorata, in un qualche modo è già di per sé la sua immagine, un'immagine di speranza rispetto al grigiore degli ultimi mesi e dell'ultimo anno, chiaramente, in cui abbiamo vissuto una grande difficoltà. Ciascuno spera che il prossimo futuro sia un prossimo futuro più sereno, e meglio ancora se lo allietiamo, se lo coloriamo con i toni pastello di Procida, e credo che veramente ne sia venuto fuori, ancora di più ne verrà fuori nei prossimi mesi, un messaggio potente di speranza.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Globetrotter 24.
Il nostro viaggio tra i borghi arancioni del Touring Club italiano oggi si ferma in Abruzzo, una regione spesso sottovalutata, ignorata, che ha tesori ancora poco conosciuti. La natura, per esempio, la fa da padrona, ma anche il mare si sta facendo notare. Una regione partita in ritardo rispetto alle altre nell'offerta turistica, ma che ha tutte le carte per recuperare. Il borgo arancione che ci ospita questa settimana è quello di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti, Parco Nazionale della Maiella. Il primo cittadino è Andrea Di Fabrizio.
Direi semplicemente natura, ospitalità, cultura. Per quello che riguarda la natura, il comune di Lama è un comune che cade all'interno del Parco Nazionale della Maiella. Parco Nazionale, come sappiamo, un parco di rilevanza nazionale e soprattutto caratteristico. Per quello che riguarda le strutture più rappresentative del parco, abbiamo il Museo Naturalistico Archeologico Maurizio Locati, che racchiude in sé un po' tutta la parte, diciamo, che caratterizza il parco, quindi la parte botanica, quindi con il giardino botanico annesso, all'interno del quale sono comprese tutte le specie autoctone del parco. Poi abbiamo la sezione archeologica, la parte invece faunistica. La parte faunistica intendiamo come un'area faunistica in cui sono allevati in cattività i camosci, il cosiddetto camoscio d'Abruzzo. Quindi il camoscio d'Abruzzo fu reintrodotto sulla Maiella nel 1990 e da allora, a seguito del costante monitoraggio da parte del parco, portò la popolazione a tornare vigorosa sul territorio. Poi invece, per quanto riguarda dal punto di vista della gestione, diciamo, della struttura del parco, ci sono anche delle attività connesse, se vogliamo, quindi solo ipotizziamo anche alla possibilità di affittare le cosiddette biciclette del parco, quindi la fruizione di tutta l'area del territorio con le biciclette. Abbiamo le cosiddette grotte del Cavallone, quindi le grotte più alte d'Europa, che possono essere visitate attraverso l'accesso in funivia. Quindi si trovano all'altezza di 1400 metri, per quello che riguarda l'ingresso circa, e è una visita che richiede circa un paio di ore dal punto di vista del tempo. Se torniamo quindi, diciamo, a descrivere sommariamente di quella che può essere la giornata tipo qui a Lama dei Peligni, potremmo già dire che tra la visita, diciamo, del museo, tutto ciò che è annesso al museo, le grotte del Cavallone, riusciamo già a riempire, diciamo, una giornata tipo. Atmosfera particolare, come dicevo, atmosfera di ospitalità innanzitutto, atmosfera in cui è possibile visionare tutto quello che è il centro storico. Quindi con tutta la parte, diciamo, relativa al Belvedere, alla piazza, alle chiese, chiesa parrocchiale, convento dei frati minori e quindi tutto quello che è l'insieme dell'urbanistica del territorio. Comune di Lama dei Peligni, bandiera arancione, come dicevamo poc'anzi. Bandiera arancione che appunto lo premia ormai da diversi anni. Oltretutto, poco tempo fa, circa un paio di anni fa, il comune di Lama dei Peligni ha beneficiato di un finanziamento da parte del Touring Club che ha consentito la ristrutturazione dell'area camping, quindi oltretutto possiamo essere anche ospitali per quello che riguarda i camperisti. Tornando adesso invece a quelle che sono le possibilità di fruizione del territorio, dicevo, possiamo toccare anche un altro tasto, che è quello del trekking, quindi passeggiate in montagna all'interno del parco, quindi il cosiddetto rifugio di Fonte Tarie, un rifugio montano ormai diventato quasi simbolo della Maiella, un rifugio del tutto attrezzato, gestito da un'associazione locale e che è messo a disposizione del turista attraverso appunto tutti i comfort di cui potrebbero aver bisogno. Poi abbiamo la possibilità di fare anche rafting sul fiume Aventino e infine poi anche altra struttura turistico-ricettiva che è quella del complesso delle piscine. Possiamo anche toccare, per quello che riguarda poi dicevo la parte gastronomica, con un prodotto tipico che è quello della sfogliatella alamese. La sfogliatella alamese è il cosiddetto dolce tipico di Lama, la cui ricetta è ben custodita e risale appunto dalle generazioni più antenate e viene valorizzata attraverso una sagra, la cosiddetta della sfogliatella, che si svolge nel mese di agosto, solitamente il 14 di agosto.
Chilometro zero.
Con Chilometro Zero questa settimana lasciamo da parte i castelli e le rocche e anche i piccoli musei. Entriamo invece in una villa in città, a Torino. Parliamo di Villa Regina. È la scelta della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, per questa domenica.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Entriamo in una super villa Valeria, siamo a Torino, in un quartiere che si chiama Borgo Po e che adesso è inglobato nella città, ma che originariamente occupava la parte collinare. E andiamo a Villa Regina, che è una villa bellissima e che, per quanto io non sia in genere una fan sfegatata, come sai, del barocco, è secondo me un edificio di una tale maestosità che sia per quanto concerne l'interno che per quanto concerne il parco, vedremo, è in grado di lasciare senza fiato chiunque la veda. Facendo una microstoria, è stata costruita intorno ai primi decenni del Seicento per volontà di Signore, che era il cardinale Maurizio di Savoia, che una volta costruita la villa ha provveduto ad abbandonare la porpora cardinalizia e è andato a viverci insieme alla sua giovanissima moglie. Tanto è vero che la villa originariamente si chiamava Villa Ludovica per il nome della moglie dell'ex cardinale. E la fa costruire in un luogo in cui c'era originariamente una vigna, dando l'indicazione di dar vita ad una residenza signorile con soprattutto una grande attenzione appunto agli spazi esterni. Per cui questa villa nasce con un meraviglioso grandissimo giardino all'italiana, un teatro di acque, degli orti, un bosco, tutto quello che è l'entourage classico delle ville dell'epoca. Per i primi decenni della sua esistenza, questa villa, a parte gli aspetti meravigliosi esterni, diventa sede di un salotto letterario che si chiamava l'Accademia dei Soligni e che questo cardinale era riuscito, ex cardinale, era riuscito a mettere in piedi con i massimi intellettuali dell'epoca, per cui in una ripresa quasi delle tradizioni dei presocratici, questi dotti dell'epoca in mezzo a questo giardino dissertano di matematica, di filosofia, di letteratura. Il cardinale e la moglie ci abitano tutta la vita. Nel secolo successivo questa villa inizia a cambiare faccia e pelle perché diventa di fatto una residenza di elezione per le regine sabaude e da lì viene il nome Villa della Regina. E viene fatta sostanzialmente riprogettare dall'architetto di casa Savoia che è Filippo Juvarra. Juvara la ripensa con la logica settecentesca, quindi sia internamente che esternamente, e la trasforma in quello che era una tradizione dell'epoca, che era così un concetto di villa come luogo di svago, di delizie, perfettamente in linea con lo stile cortigiano dell'epoca. Tant'è che questa villa rientra sostanzialmente a pieno titolo in quella che si chiamava la Corona di Delizie, che era una sorta di rete formata a raggiera che i Savoia avevano fatto costruire intorno a Torino ed erano delle dimore nate come dimore extraurbane, però destinate appunto ai piaceri della corte. Nei secoli successivi, come spesso accade, Valeria, a queste meravigliose residenze, questa villa attraversa diverse fortune. Prima ci passa Napoleone che ci va a stare, poi Vittorio Emanuele II che la trasforma in un edificio scolastico, Umberto I che la svuota e tra l'altro la spoglia di tutta una serie di componenti meravigliose in legno che aveva. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, la villa viene addirittura in parte distrutta per i bombardamenti e arriviamo alla fine del secolo scorso, quando diventa di proprietà della sovrintendenza e dopo un lavoro durato 10 anni, quindi un restauro impegnativo, finalmente viene rimessa in sesto e viene aperta al pubblico. Devo dire che adesso, andandola a visitare, si ha un po' l'imbarazzo della scelta nell'innamorarsi dell'esterno o dell'interno, no? Perché questa villa ha, secondo me, una bellezza doppia. L'esterno, per esempio, se la raggiungi da questo meraviglioso lunghissimo viale alberato, arrivi e hai immediatamente questa impressione di, come dirti, di maestosità, perché davanti alla villa c'è quello che è definito il Grand Rondeau, che è una enorme piazza terrazza ellittica che ha al centro un'altrettanto enorme, che è 20 metri di diametro, vasca, nella quale troneggia una gigantesca statua di Nettuno. Quindi c'è questa impressione, emozione iniziale. Tutta questa enorme terrazza è circondata da due scalinate circolari che portano a un ulteriore livello, quindi a una seconda terrazza dove c'è un nuovo ordine doppio di scale e finalmente arriviamo a Villa della Regina. E ci arriviamo e ci troviamo davanti a questa facciata maestosissima, in cui la particolarità costruttiva è che la parte centrale dell'edificio sporge, viene incontro allo spettatore, sporgendosi proprio rispetto alla struttura e alle ali laterali della villa. E da un lato trasmette questa impressione di ordine, perché è molto simmetrica dal punto di vista architettonico, e trasmette però questa grande affermazione di ricchezza, perché ha queste enormi finestroni, in cima ci sono delle statue che decorano una balconata sul tetto, quindi deliberatamente ricca. Però il bello, Valeria, secondo me, ancora deve arrivare, perché lo si trova dietro la villa, dove si sviluppa la spettacolarità del parco, che è un giardino emiciclico su 3 livelli perché riprende la forma della collina sulla quale la villa è stata edificata. Quindi è un parco ricavato e scavato nella collina, pieno di tutte quelle che erano le decorazioni e le costruzioni tipiche dell'Italia settecentesca, quindi una enorme esedra semicircolare, vasche in marmo, nicchie, muraglioni. Dalla prima parte di questo parco si sviluppano un'altra serie di scalinate che arrivano a un secondo livello dove c'è una grotta che è molto carina perché è decorata con degli specchi e tutta una serie di pietre colorate, e ancora un'altra serie di scalinate fino ad arrivare al cosiddetto belvedere superiore, che è la cima di questo parco meraviglioso, che ti regala questa vista sul parco, sulla villa e su tutta Torino, poi, in realtà, per cui una cosa davvero da togliere di là. Poi c'è l'interno della villa, che non ha niente da invidiare all'esterno, che è una perfezione barocca, perché il progetto di Juvara in realtà l'ha reso davvero una perfezione barocca, per cui stucchi, ori, trompe-l'œil, putti, specchi, affreschi, con un insieme che secondo me parla davvero un linguaggio architettonico preciso, fatto di potere, di ricchezza e di sfarzo. E giusto per dare un esempio, perché ovviamente non possiamo parlare di tutta la villa che è molto grande, un esempio è il Salone d'Onore, che Juvara ha progettato con una doppia altezza e che grazie alle enormi finestre ha questi giochi di luce che rendono questo, come dire, riferirsi continuo tra architettura reale all'interno della sala e architettura dipinta, quindi architettura finta, per cui è un gioco di verità costruttiva, inganno delle pitture, e entrandoci non puoi non immaginarti i personaggi di corte che la percorrono e che attraversano questo pavimento meraviglioso che è giocato su una geometria di bianchi e neri molto bella. Ci sono delle cose che a me colpiscono particolarmente di questa villa. Intanto il fatto che ci sia buona parte, sia stato recuperato buona parte dell'arredamento originale. Faccio due esempi: ci sono i cosiddetti gabinetti cinesi, che erano gli studioli del re e della regina, che sono stati fatti con le boiserie in lacca, riprendendo una tradizione di passione dell'Oriente che era tipica del Settecento. E poi c'è una cosa che a me diverte: ci sono le sedie da giardino, che sono molto diverse da quelle che noi immaginiamo oggi, sono delle bellissime poltrone imbottite, che però si potevano smontare e ripiegare, e che davano, secondo me, l'idea di come comunque in questa villa la vita all'aperto, per quanto poteva svolgersi in un clima un po' rigido come quello di Torino, fosse l'aspetto dominante della vita di corte.
Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.